campione del mondo, campione del mondo.
All three men, wherever they may live, citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein.
Ciao, sono Paolo. Vi accompagno in uno straordinario viaggio nel XX secolo tra grande football e grande storia. Benvenuti in Il calcio e la storia. È l'alba e vi trovate su una strada in mezzo alle risaie. Nei primi colori del giorno potete vedere il riso giallo dorato perché è settembre ed è il tempo del raccolto. Ad un certo punto osservate uno spettacolo insolito, 11 giovanotti in bici che vanno a tutta velocità, anche se qualcuno di loro, da quanto è malfermo, dimostra di non essere tanto esperto delle due ruote. Filano via, verso le colline. 11, come una squadra di calcio, perché sono una squadra di calcio. La scena che abbiamo osservato si svolge all'alba del 20 settembre 1904. Quei giovanotti atletici si stanno facendo 85 km in bici per andare a giocare un torneo a Casteggio nell'Oltrepò Pavese. Sono partiti da Vercelli. In quell'alba di settembre non possono sapere che di lì a pochi anni saranno diventati una squadra leggendaria. ...1904, siamo in piena età giolittiana. Giolittiana da Giovanni Giolitti. E se un uomo è così importante da aver dato il suo nome a un'intera epoca, vuol dire che non è un uomo come gli altri. E in effetti, Giovanni Giolitti da Mondovì, provincia di Cuneo, dove è nato il 27 ottobre 1842, è un uomo apprezzato e odiato con altrettanta intensità. La sua figura divideva allora e divide oggi, visto che anche gli storici considerano Giolitti in modo molto diverso. I suoi avversari politici lo chiamano il ministro della malavita, oppure lo paragonano al Giovanni Battista di Mussolini, in pratica chi tiene a battesimo il fascismo. Altri lo considerano il più grande statista dell'Italia Unita, un nuovo Cavour, colui che porta l'Italia nella modernità e nel progresso economico e industriale. Chi è davvero Giolitti? Nasce in una famiglia altoborghese, ma resta orfano di padre a un anno. Ed è soprattutto per non dare dispiaceri alla madre, e anche perché di suo è di indole tranquilla, razionale, lontana dalle passioni travolgenti, che non partecipa alle lotte risorgimentali. Lui studia, piuttosto, giurisprudenza e poi una carriera come funzionario che gli è utile per impratichirsi con la macchina dello Stato prima di buttarsi in politica, cosa che fa nel 1882. Ministro del Tesoro, poi un po' a sorpresa primo ministro, poi coinvolto nello scandalo della Banca Romana, tanto che per un po' ripara all'estero e comunque abbandona la vita politica. Presto, però, ci sarà ancora bisogno di lui. È un'Italia in ebollizione, quella che sta per affacciarsi al Novecento, meno ricca e progredita delle altre nazioni dell'Europa occidentale, con squilibri irrisolti e ora anche con i problemi della nascente società di massa da affrontare. Le classi popolari hanno iniziato a diventare protagoniste e a rivendicare i loro diritti, tanto che è nato il Partito Socialista e anche il Movimento Cattolico sta cominciando a organizzarsi. La classe dirigente, di stampo liberale, teme tutto questo e a fine secolo tenta la strada della repressione e del governo forte. E allora ci sono le cannonate del generale Bava Beccaris sulla folla a Milano che protesta per il costo del pane, che l'anarchico Gaetano Bresci crede di vendicare uccidendo due anni dopo, nel 1900, re Umberto I. Il nuovo re, Vittorio Emanuele III, però, decide di dare una svolta alla politica italiana. Serve un governo meno reazionario e più rispettoso delle libertà democratiche. L'uomo chiamato a guidarlo è un vecchio liberale progressista, Giuseppe Zanardelli. Ma è subito chiaro che la vera mente pensante di questo nuovo governo è il nostro protagonista, Giovanni Giolitti, che occupa il posto chiave di ministro degli interni. Ma in che senso Giolitti è la mente del governo? Nel senso che è lui quello che ha un'idea di Italia precisa che vuole perseguire. Vale la pena ascoltare questa lunga citazione tratta da un suo discorso in Parlamento il 4 febbraio 1901. Noi siamo all'inizio di un nuovo periodo storico, ognuno che non sia cieco lo vede. Nuove correnti popolari entrano nella nostra vita politica, nuovi problemi ogni giorno si affacciano, nuove forze sorgono con le quali qualsiasi governo deve fare i conti. E la stessa confusione dei partiti parlamentari dimostra che le questioni che dividono oggi non sono più quelle che dividevano una volta. Il moto ascendente delle classi popolari si accelera ogni giorno di più ed è un moto invincibile perché è comune a tutti i paesi civili e perché è poggiato sul principio dell'uguaglianza tra gli uomini. Nessuno si può illudere di poter impedire che le classi popolari conquistino la loro parte di influenza economica e di influenza politica. Gli amici delle istituzioni hanno un dovere soprattutto, quello di persuadere queste classi e di persuaderle con i fatti che dalle istituzioni attuali esse possono sperare assai più che dai sogni dell'avvenire, che ogni legittimo interesse trova efficace tutela negli attuali ordinamenti politici e sociali. Dipende principalmente da noi, dall'atteggiamento dei partiti costituzionali nei rapporti con le classi popolari. Che l'avvento di queste classi sia una nuova forza conservatrice, un nuovo elemento di prosperità e di grandezza, o sia invece un turbine che travolga la fortuna della patria. Giolitti ha capito che non si può rimandare ulteriormente la partecipazione delle masse alla vita politica. In questo la sua politica è progressista, anche perché in un'epoca in cui è perfettamente normale che agrari e industriali chiedano alle forze dell'ordine di stroncare gli scioperi, Giolitti vuole invece che lo Stato si mantenga perfettamente neutrale nei conflitti del lavoro. Giolitti vuole trasformare l'Italia in una compiuta democrazia liberale, con lo scopo di rafforzare lo Stato. In questo è un conservatore. È convinto che le rivendicazioni delle masse popolari siano di natura economica, salari più alti, condizioni di vita più dignitose, e che quindi migliorando la situazione delle classi lavoratrici, il socialismo perderà la sua forza. Un mix pragmatico di progressismo e conservatorismo, dunque, un mix che ha molti nemici, a partire dai liberali più conservatori, ai quali Giolitti non risparmia le frecciate. Come il senatore Silvio Arrivabene, proprietario terriero mantovano, che durante una discussione parlamentare si lamenta di aver dovuto condurre lui stesso l'aratro al posto dei contadini in sciopero. «La esorto a continuare», è la risposta glaciale di Giolitti. Così potrà rendersi conto della fatica che fanno i suoi contadini e pagarli meglio. Giolitti, insomma, ha capito perfettamente che il mondo sta cambiando, che siamo all'alba di un'epoca nuova, quella della società di massa. Quanto saprà davvero mettere in pratica le sue idee, lo scopriremo nei prossimi episodi. Intanto aggiungiamo un elemento. Una delle caratteristiche della società di massa è la nascita dello sport, che da momento di svago delle classi agiate gradualmente diventa pratica ludica anche delle classi popolari. Insomma, è l'epoca in cui nascono il football e le Olimpiadi, per capirci, ed è l'epoca in cui, in una tranquilla cittadina del Piemonte, Vercelli, distesa tra le risaie più produttive d'Europa, nasce una società sportiva che si occupa di scherma e ginnastica, due tra gli sport più in voga dell'epoca. Si chiama Società Ginnastica Pro Vercelli, per tutti semplicemente Pro Vercelli, e la fonda nel 1892 un emiliano trapiantato in Piemonte, Domenico Luppi. Il momento decisivo per la nostra storia è quando, nel 1903, Marcello Bertinetti fa nascere la sezione calcio. Personaggio straordinario questo Bertinetti, all'epoca giovane studente, di suo sarebbe uno schermidore. E che schermidore! Vincerà 4 medaglie, di cui 2 ori, in 4 edizioni diverse dei Giochi Olimpici. Ma a Bertinetti piace anche il football, e così anche a Vercelli si inizia a praticare questo strano sport da poco arrivato dall'Inghilterra. La prima partita, per così dire ufficiale, si gioca lunedì 3 agosto 1903, uno degli eventi della festa patronale di Sant'Eusebio. Per la cronaca, i ragazzi di Vercelli, capitanati da Bertinetti, vengono sconfitti, ma non è dato sapere con quale punteggio, dai torinesi dell'Audace. Dribblando i timori della dirigenza della Pro che il football sottragga atleti alla ginnastica e alla scherma, e peraltro è esattamente quello che succede, Bertinetti e soci reclutano atleti e decidono di usare una pratica divisa bianca, che poi è spesso una camicia. Sono nate le bianche casacche, come verranno poi soprannominati i giocatori della Pro. Incassano il sostegno di Luigi Bozzino, famoso avvocato penalista, patriota e soprattutto dal 1896 presidente della Pro Vercelli. Sarà questo il battesimo del fuoco per la nostra squadra, la quale per la prima volta si reca ad una gara fuori della nostra Vercelli. Si legge in un trafiletto sulla Sesia, il giornale di Vercelli che tra l'altro esiste ancora, domenica 18 settembre 1904. Vanno a Casteggio i ragazzi della Pro e ci vanno in bici, con partenza a notte fonda da Piazza Cavour e sosta a Montebello per rendere omaggio ai caduti della battaglia risorgimentale. Gli 11 calciatori ciclisti sono Bertinetti, Francia, i due fratelli Visconti, i due fratelli Servetto, Sessa, Celoria, Milano, Berra e Frova. Dopo 85 km a Casteggio si ingoia un panino al salame e si scende in campo, e mica contro una squadra qualsiasi, contro il Milan del mitico Kilpin, uno dei padri del calcio italiano. I vercellesi perdono 2-1 e vengono eliminati dal torneo, ma nessuno si aspettava che dessero così filo da torcere al Milan. Ecco come la Sesia racconta una fase della partita, e fate caso alle parole usate per definire i ruoli. Siamo davvero all'alba del football e il lessico in Italia non si è ancora fissato. Il custode, signor Visconti F., para validamente alcuni palloni, sì che riscuote gli applausi unanimi, mentre i due terzi, Servetto e Berra, difendono splendidamente la porta. La prima linea, intanto, sostenuta e spinta dalla seconda, mediante un ben combinato giuoco di passaggi, minaccia parecchie volte il gol avversario, ma sfortuna volle che il pallone battesse proprio sul palo della porta, mentre una seconda volta passa a pochi centimetri. È stato questo il battesimo della nostra squadra, e crediamo che migliore non poteva essere. I tempi sono maturi per un impegno più serio. Nel 1906 la Pro Vercelli, intanto la sezione calcio si è costituita anche ufficialmente, si iscrive al campionato di seconda categoria, praticamente la serie B dell'epoca, non fa molta strada nel torneo e infatti non raggiunge la fase finale, ma come si dice è tutta esperienza. E infatti l'anno dopo la musica cambia. Grazie a una doppia vittoria sulla seconda squadra della Juve, la Pro accede alla fase finale dove sconfigge la Virtus, una squadra di Livorno, guadagnando l'accesso alla finalissima, dove sfiderà l'Unione Sportiva Milanese. All'andata a Vercelli finisce 1-1, ma il ritorno a Milano è un trionfo per le bianche casacche che strapazzano i rivali per 3-0. Ecco la formazione della Pro, ricordando che lo schema dell'epoca è la cosiddetta piramide di Cambridge, il 2-3-5. E dunque, Innocenti in porta, che ha preso il posto di uno dei due fratelli Visconti, Francesco, tornato alla scherma. Salvaneschi e Celori a terzini, Ara, Milano, Leone in mediana, Romussi, Bertinetti, Fresia, Visconti e Rampini in attacco. È già tutta qui l'ossatura della grande Pro che verrà. Grande è l'onore che la squadra della Pro Vercelli ha saputo procurare a sé, alla propria società ed alla sua città. Il nome di Vercelli correrà adesso sulla bocca di quanti si interessano di sport, scrive con orgoglio la Sesia. Nel 3-0 segnano Bertinetti con un tiro da posizione decentrata e Rampini che fa una doppietta. Nel 1907 Rampini ha appena 16 anni. Una sera, come racconta lui stesso, era stato portato nella sede della Pro Vercelli da un calciatore dirigente, Piero Francia,
il quale, con parole lusinghiere sulla facilità che dimostravo nel calciare il pallone con tutti e due i piedi, fece presente che, benché piccolo e magro, ero robusto e avrebbero potuto provarmi in squadra in prima linea all'ala sinistra. Marcello Bertinetti mi venne vicino, volle vedermi le gambe, le braccia, il torace, mi fece alzare dei pesi, mi diede uno scappellotto e disse che a suo tempo non sarebbe stata un'idea da buttar via.
Dopo qualche mese, quando ormai Rampini non ci spera più, viene chiamato a far parte della squadra. Ne diventerà una colonna, con, dicono gli almanacchi, 106 gol in 99 presenze, a cui si devono aggiungere 3 gol in 8 presenze con la nazionale. Smetterà ad appena 24 anni, perché accetta un'offerta di lavoro in Brasile. Davvero un altro calcio. Rampini è celebre anche per un aneddoto. In tempi di totale dilettantismo, l'unico compenso che riceve sono i sigari che il presidente Bozzino gli regala per ogni gol che segna. Solo che Rampini se li rivende per aiutare economicamente l'amico e compagno di squadra Carlo Corna, che ha il fratello malato che necessita di cure costose. Intanto, nell'autunno del 1907, i vercellesi, in qualità di campioni della seconda categoria, vengono invitati a partecipare a Biella alla Coppa Bona, insieme al Milan, fresco vincitore del campionato, alla Juventus e al Torino. Ebbene, la Pro batte 3-0 il Milan e poi 1-0 la Juve in finale, aggiudicandosi la Coppa. Sì, è arrivato il momento di andare a sfidare i più forti. È arrivato il momento di affrontare il campionato di prima categoria. Vi è piaciuta questa storia? Continuate a seguirla nel prossimo episodio. Parleremo di due ascese impetuose, quella dell'economia dell'Italia giolittiana e quella delle bianche casacche di Vercelli nel mondo del football. Nella descrizione dell'episodio vi metto il link del Museo Bianco Vercelli, un vero e proprio museo online dedicato alla Pro e alla sua storia. È davvero interessante. Ringrazio Proxy per la musica della sigla e Alberto Pian per avermi aiutato a realizzare questo podcast. continuate a seguire Il Calcio e la Storia, mettete un like nelle pagine social del podcast e lasciate una recensione sulla vostra app di ascolto. È un gesto semplice, ma mi aiuta tantissimo a far conoscere il podcast. E per tutte le informazioni andate sul sito ilcalcioelastoria.it. Grazie per l'ascolto e a presto!